Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Parlare in una maniera costante del nostro seno, del nostro sedere, della nostra vita sessuale, e molto spesso c'erano riferimenti a ciò che avrebbe voluto fare insieme a noi. Se una ragazza si alzava per andare in bagno, una in particolare che lui considerava avere un bel sedere, lui diceva a tutta la classe di stare in silenzio e fermi perché tutti dovevamo guardare lei che andava in bagno. Un'altra ragazza aveva un seno abbondante e qualsiasi cosa lui dicesse a questa ragazza era ovviamente un rimando alle sue generose dimensioni. Molto spesso si andava in bagno e lui diceva sì, resta 5 minuti che poi ti raggiungo. Diceva che eravamo delle cavalle, delle puledre, lui avrebbe avuto voglia di galoppare. Io per un certo periodo sono stata una panterona. Siamo state chiamate in tutte le maniere possibili ed immaginabili, sempre con riferimenti e sfondi sessuali.
Ieri avevo sentito questa intervista di Livia Zancaner mentre preparavo la trasmissione e mi sono detto domani devo parlare di questo argomento. È abbastanza sconvolgente e anche coraggiosa la testimonianza di Dalia, questa ragazza di 21 anni che è stata la prima a parlare di un episodio che si verificava, sembra, in maniera costante al liceo scientifico Valentini Maiorana di Castro Libero in provincia di Cosenza. Un professore in particolare, almeno da quanto testimonia le ragazze, ma lo porrà, penso, spero, la magistratura, era uso trattare le sue allieve con questa disinvoltura vergognosa, mentre andava anche oltre, pare che l'intero corpo docente, la preside, fossero indifferenti rispetto a questo episodio. Le studentesse di questo liceo stanno svolgendo delle operazioni di protesta e denuncia, combattendo a volontà generale che si ha di insabbiare questo episodio. Ora, non mi voglio fermare sull'episodio in sé perché mi sembra che già abbia detto tutto l'intervista della collega e il resto lo diranno gli inquirenti, chi indagherà su questo caso. Però vorrei aprire una discussione con il pubblico su cui ricordi spesso io mi appoggio per ricostruire delle situazioni che magari lasciano delle lacune normalmente nella necessità di dover confezionare la cronaca, la necessità di ogni giorno di raccontare quello che sta succedendo. Un professore che ha atteggiamenti così disinvolti con una sua studentessa a un liceo non dovrebbe accadere, ma potremmo pensare che sia un episodio isolato, qualcosa che fa parte di un aspetto particolarmente reietto di questa persona, se verrà provato che ha questo tipo di atteggiamento. Normalmente si sente parlare, anzi se ne è sentito, sono stati vari episodi, ci sono iniziative di tutti i tipi di molestie o ricatti sessuali di questo tipo a livello universitario, e di questo qualche volta abbiamo già parlato, ma oggi fa parte comunque del pacchetto delle esperienze che vorremmo, se possibile, vagliare da parte di chi ci ascolta. Un po' meno usuale è che ciò avvenga a un liceo. Un professore a un liceo che compie degli atti di molestia esplicita nei confronti di una leva sa che rischia moltissimo, oltre la reputazione, rischia veramente su un piano anche penale. Una cosa estremamente vergognosa, prendersela con delle ragazze che dipendono totalmente dal professore. Una studentessa universitaria, probabilmente nell'orripilanza del gesto, ha strumenti per poter sottrarsi a quel tipo di violenza, ma in classe, in una classe liceo, bisogna tutti i giorni, forzatamente, stare seduti in contatto con la persona che è il tuo molestatore, è molto più difficile, è molto più difficile. Beh, oggi vorrei capire quanto nelle esperienze che mi ascolta esiste questo fenomeno, è qualcosa di risaputo. Io posso dirvi che nella mia esperienza al liceo, non lo so, l'ho fatto dai salesiani, potrei aprire un altro capitolo, ma non è certo di tentativi di sopruso di violenza sessuale o di molestie di un professore verso le allieve. Eravamo rigidamente classi soltanto maschili, soltanto alla fine, mi sembra, arrivò una quarta ginnasio femminile, già facevo il terzo liceo. Era come, che ne so, vedere sbarcare gli alieni che vengono da un pianeta sconosciuto per noi allievi salesiani. Ho detto questo. All'università si capitava, si sapeva, c'era il professore Provolone, il professore che ci provava con le studentesse, alcune sapendo questa sua debolezza lo compiacevano fino al punto in cui volevano arrivare, altre semplicemente glissavano, lo evitavano, ma la cosa che era comune, che almeno ricordo io, era la totale omertà rispetto a questi fenomeni. C'era sempre un sottostimare la gravità di questi atteggiamenti. Tutt'al più si rideva, si scherzava come se fosse, che ne so, una piccola diciamo esagerazione caratteriale, e che ci sarà di male, in fondo è galante. Oggi che abbiamo affinato un pochino la nostra percezione di ciò che rappresenti realmente una molestia sessuale, anche un complimento reiterato, fastidioso, non corrisposto, fuori luogo, quando c'è un rapporto di dipendenza gerarchica con la persona che fa il complimento, beh, è considerabile come una molestia. Ma diciamo che in tempi passati questo era un pochino più sfumato. Ecco, oggi vorrei che voi chiamaste all'800240024 e importaste testimonianze nella scuola di ogni tipo, sia essa una scuola secondaria di secondo grado, un liceo, non parliamo delle scuole inferiori, perché allora il reato è ancora più grave, perché si parla di minori, no, con ragazze mature, ragazze maggiorenni, ragazze che fanno un liceo. Quanto può essere capitato o capitato che ci fosse il professore che se ne approfitta? Secondo quale gradualità? Fin dove arrivava? Nei tempi questo è un fenomeno che è stato registrato, è qualcosa che appartiene soltanto alla stretta contemporaneità. Una volta non osavano nemmeno, era inimmaginabile che un professore facesse qualcosa del genere. Quindi 800240024, avete memoria o testimonianza di molestie da parte di professori nei confronti delle loro allieve?
Una mia compagna di classe, quella che veniva assegnata al prof per il seno abbondante, era andata alla preside, disse che c'era tutta questa situazione incresciosa di violenza che avveniva all'interno della classe, ma la preside in prima battuta non le credette, e quando poi secondariamente venne chiamata in presidenza per poter confrontarsi nuovamente, la preside invitò in presidenza anche il professore, in modo tale che lei fosse più restia a raccontare la sua testimonianza. Anche una ragazza che fu palpeggiata e minacciata dal professore perché lui voleva una sua foto intima in cambio della sufficienza andò dalla preside, e la preside in prima battuta ripeté le stesse antiche cose che disse a noi, vale a dire che non era credibile che una ragazza potesse fare delle osservazioni tali rispetto a un professore.
Mi sono soffermato, questa è la seconda parte dell'intervista di Livia Zancaner alla ragazza diciamo di Cosenza che ha avuto il coraggio di denunciare a nome di tutte le sue compagne di scuola che erano state già molestate, quello che è accaduto. Vedete, il sistema è molto limaccioso, perché innanzitutto meraviglia che poi sia una preside donna a dare così poco peso a quella che è la denuncia di una ragazza. Ma in questo caso è talmente diffusa, è talmente collettiva la denuncia che è un po' difficile immaginare e pensare che sia soltanto, non so, frutto dell'invenzione di una sola ragazza. No, ma il senso generale è quello, diciamo, di non dare il giusto peso a questo tipo di atteggiamento. Questa è una mentalità del tutto arcaica. Diciamo che il ruolo del professore maschio nei confronti di allieve donne è un ruolo delicatissimo. In quel momento lui ha una sorta di potere quasi illimitato sulle persone che ha sotto, e non può essere nemmeno immaginabile che diciamo la sua valutazione del merito o dell'attenzione o del profitto delle ragazze debba passare attraverso, anche seppur un soffuso accennato non detto ricatto sessuale. In questo caso però dalla testimonianza mi pare che era abbastanza circostanziato, abbastanza dettagliato, e il reato, ripeto, è veramente molto grave. Quindi 800 24 00 24, c'è nessuna delle persone che mi ascolta e mi piace in questa fase mia della raccolta. Poi quando qualcuno ha il coraggio di telefonare, appunto come la ragazza calabrese che ha avuto il coraggio per prima di denunciare e si è esposta a un grosso rischio di emarginazione sociale, perché il rischio era che poi tutti gli altri facessero un passo indietro e si trovava a essere considerata magari la sola che aveva qualcosa di personale non detto nei confronti del professore. Quindi mi piacerebbe sapere se nell'esperienza di chi mi ascolta, che non sono persone sicuramente di freschissima generazione, se questo fenomeno era avvertito anche negli anni passati nella scuola, che molti considerano di rimpiangere perché era una scuola intessuta di rigore e di senso del dovere, di giusta distanza fra professori e allievi, avvenivano episodi del genere. Cioè, quello che vorrei capire è soltanto un episodio isolato dato da un atteggiamento ai limiti del patologico di questo professore, o di una presunzione di impunità assolutamente sproporzionata. Pensava di farla franca, pensava di poter continuare all'infinito, magari pensava che le sue attenzioni erano gradite, sentiano gratificate, come spesso si sente il molestatore che immagina di fare un regalo, una sorta di omaggio alle persone che lui molesta. Alessandro da Firenze, buongiorno.
Buongiorno, volendo una o due testimonianze. Una, giustamente come diceva lei, di una diversa sensibilità negli anni 70, metà degli anni 70, io facevo un ginnasio in una scuola privata fiorentina di sacerdoti, e purtroppo sapevamo che non era consigliato andare in ascensore col vicerettore. Il problema non era tanto per noi che ci ridevamo su, poi negli anni ripensandoci a me è venuto in mente che c'era un convitto di bambini e di adolescenti e di scuola media che elementare. Era una sensibilità completamente diversa. Poi ho fatto professore a contratto in un'università per degli anni e ho preso il posto di una persona che un professore purtroppo obbligava le studentesse a uscire con lui, se no altrimenti niente esame. La testimonianza è sicuramente diretta, perché la mia compagna che ho appena sposato è una che per due volte ha provato a dare l'esame, ma siccome non c'è voluto uscire, non.
Ecco, ma questo, quali sono state le conseguenze per questo professore? Perché diciamo aleggiano racconti su un'infinità di professori anche molto noti, anche luminari, che in realtà abbiano questa debolezza. Ecco, però io stesso mi sono tradito dicendo debolezza è quella che è la percezione generale. Ah, sai, è un debole. Io mi ricordo anche gli anni in cui lavoravo in una grande azienda pubblica di informazione, c'era quel direttore, quell'alto dirigente, quel consigliere, tutti dicevano attento, non ci mandare una collega da sola, perché quello, sai, poi le salta addosso. Sembra però che fosse parte di una sorta di folklore, di realtà ineluttabile dentro l'azienda. Probabilmente la stessa cosa avveniva anche nel contesto in cui stava la sua attuale moglie. Ma sua moglie l'avrà raccontato esattamente come avveniva l'approccio e quanto era, diciamo, esplicito poi il porre il termine del ricatto.
Ma glielo diceva: è inutile che ti siedi, perché se non esci nulla. Così era diretto, tant'è vero che io ho preso il posto perché è stato allontanato, poi giustamente allontanato,
soltanto allontanato.
È stato consigliato di andare da un'altra parte a insegnare, ma nulla di che. Era un,
cioè, finché non risuccedeva che qualcuno se ne accorgesse, poteva tranquillamente farlo da un'altra parte. Poi vede che conferma l'atteggiamento generale è non quello di intervenire in maniera esemplare, è di tollerare che in fondo magari qualcuno che ha soltanto una gradazione lievemente più accentuata rispetto a quella che è una prassi, che tutto sommato viene tollerata. Ecco, questo che è la cosa che un pochino mi indigna. Mi fermo un attimo ancora, do le informazioni della borsa, poi riprendiamo.
Melog,
ero stata avvisata del fatto che lui proprio avesse la nomea, per così dire, di una persona che effettuava avanze, importunava le studentesse, e lui fa l'esame a porte chiuse nel suo studio senza testimoni, e mi sono state fatte delle avance, interruppe la mia esposizione per chiedermi se io fossi fidanzata e mi chiese, alla mia risposta negativa, nonostante fossi in difficoltà, io risposi, mi chiese se allora io mi divertissi, se avessi degli amici, se mi ha detto che lui si sarebbe messo in fila insieme ai miei pretendenti e sperando che io gli avrei dato una possibilità, e fece il giro della cattedra, mi prese la mano, mi congelai perché non sapevo più cosa fare sostanzialmente.
Questa è la testimonianza presa dal TG3 dell'aprile 2021 di una studentessa che racconta le avance di un professore dell'Università della Calabria. La tecnica è la stessa, si comincia a entrare nella vita privata, poi si fa il paterno, poi dice mi metto in fila, ma pensate, un pulcioso, bavoso professore si mette in fila pensando che la ragazza dovrebbe dargli attenzione. Quello che dico è che secondo me, ma a mio punto personale, non ho se non i racconti di qualche collega ai tempi dell'università, testimonianze dirette se non quelle che stanno arrivando dal pubblico, vero, ci sono tante telefonate. Il senso generale è che di fronte a questi episodi non riesco a capire come mai galleggino sempre nell'omertà generale. Allora, se c'è un professore fa il maiale con le studentesse, sia liceo sia università, lo sanno tutti, lo sa il corpo docente, lo sanno i bidelli, lo sanno gli allievi, lo sanno tutti. È vox populi, perché si sa, perché poi è talmente idiota che alla fine si vanta anche con gli altri del suo essere una sorta di sciupa femmine. Quindi nessuno si pone il problema di rompere questa rete dell'omertà e di fare in modo che il collega sia assegnato a un altro lavoro che non stia in contatto con persone a cui potrebbe creare dei danni. Allora, Cristiana da Roma, buongiorno.
Buongiorno Gianluca. Guarda, la mia esperienza risale a tanti anni fa, perché io ho 57 anni, ho fatto il liceo artistico fine anni 70-80 e il nostro vicepreside era un prete che quando veniva a farci l'ora di religione parlava sempre solo di sesso. E a me, quando mi incontrava nei corridoi, una volta successe che io avevo delle spatole che servivano per lavorare la creta, lui mi disse: ma dove stai andando? E io al bagno a sciacquare queste spatole. Ah, saprei io dove mettertele quelle spatole. Però a me non è mai venuto in mente di denunciare la cosa, cioè lo raccontavo ai miei compagni di classe quasi ridendo, ma non sapevo che insomma era un vizio di questo professore. E non avevo
però vede, Cristiana, intenzione... tutti entravano nel fatto come se fossero dei poveretti che alla fine hanno questa debolezza. Dici, ma sai, quello beve un po', poverino, oppure quello gioca, oppure. Cioè, no, non sono dei vizi autodistruttivi, sono dei vizi che danno fastidio agli altri. Un prete che dice: ragazza, dove metterti quelle spatole sporche di creta? Fra l'altro, un approccio di una rozzaggine inaudita, che dimostra una misoginia e un odio radicale più che un'attenzione erotica verso una donna spatolata, non vedo quale sia il senso se non quello di distruggerne proprio il senso. Quindi questa cosa qui era ripetuta e risaputa che avesse questa debolezza il vicepreside, e come tale veniva vista alle sue colleghe?
Prete, vicepreside e prete.
Vabbè, però in questo caso cambia poco, prete o non prete, è un infame comunque a priori.
Farsi fare certe frasi, farsi dire certe frasi da un prete era ancora più dura, insomma, faceva impressione, faceva perdere fiducia proprio nella Chiesa, diciamo che.
Ma nessuno di voi l'ha detto a un altro professore, a un genitore, a...
Cioè, no, nessuno proprio, pensato... devo dire che io ero abituata, perché già mi ricordo che quando, cioè adesso si parla tanto di catcalling, queste cose, però io mi ricordo che alla mia epoca era normale salire sull'autobus e sentire qualcuno che ti toccava il sedere o
sì, ho capito, farti... però è un altro tema. Qua stiamo parlando di un rapporto fra un docente e un allieva nell'ambito scolastico, in cui naturalmente i rapporti gerarchici di sopraffazione sono più che mai evidenti, e la responsabilità che ha sulla persona sono più che mai evidenti. Grazie comunque. Silvia da Pesaro.
Buongiorno.
Mi sente? L'ascolto.
Sì.
Dunque, è un fatto che risale a 20 anni fa circa. Mia figlia faceva l'ultimo anno delle medie, quindi 13-14 anni, torna a casa e mi dice: sai che cosa ha detto il bidello? Che fa dei sogni erotici su di me. Proprio me lo disse subito, perché mia figlia è una molto sveglia, non si vergogna di nulla. Il giorno dopo mio marito va dalla preside, quindi una donna, e dice esattamente cosa è successo, e non fa in tempo neanche a finire il discorso, e la preside anticipa dicendo: ah, so già di chi sta parlando. Al che mio marito dice: bene, la cosa la considero ancora più grave, perché vuol dire che si sa. E lei, molto così, insomma, naturalmente disse: cosa vuole che faccia io? Ecco, questa è stata la risposta. Quindi la colpa è dei ragazzini.
Quanti
che
anni fa è accaduto questo episodio, Silvia?
Dunque, mia figlia adesso ha 31 anni, quindi all'inizio degli anni 2000, ecco. Quando ancora insomma non si parlava di queste cose, ma sai quanto
non erano nemmeno anni bui oscuri in cui non si aveva percezione che un bidello che molesta le bambine è da allontanare immediatamente, da denunciare, non da far finta di niente. Ma vedi che però ogni telefonata conferma la mia sensazione: questi episodi avvengono perché c'è un limaccioso circolo di omertà attorno, di colleghi, di operatori, di persone adulte che considerano questa quasi una debolezza, come qualcosa di tollerabile. Questa è la cosa terribile. Giulia da Crotone.
Pronto, buongiorno. Io non faccio altro che confermare quello che sta dicendo, perché quando io facevo le scuole medie, io ho 39 anni, c'era un professore di educazione fisica che si diceva, si sapeva che allungasse le mani e che facesse anche battute. Io mi ricordo che non con me, perché io non ero molto sviluppata allora, ma con le bambine, perché mi viene da dire sempre bambine, perché a 13 anni quello eravamo.
Certo, sono bambine, certo.
A 13 anni le prime forme, chi aveva le prime forme, e lui con la scusa che ti doveva insegnare, non lo so, la battuta, con la pallavolo o altro, e faceva
metteva le mani addosso.
Genere. Sì, in qualche modo sì, ci provava. Comunque oggi che sono una donna, se un uomo si avvicina a me in quel modo, se non voglio lo allontano, perché era un modo.
E anche in questo caso, diciamo, era una voce ricorrente, quel professore lì è un maiale, però nessuno rimaneva voce, non diventava mai un'attenzione da parte, diciamo, del personale scolastico, delle autorità scolastiche. Nessuno diceva nulla.
Anche i genitori stessi, a me lo disse mia sorella, per esempio. Io mi ricordo esattamente questo. Lei mi disse: stai attenta a quel professore, perché è uno che allunga le mani. Era mia sorella, più grande di me, di 8 anni, però quindi era una cosa risaputa in un piccolo paese della Calabria, quindi sicuramente una mentalità retrograda, insomma, non vicino alle novità.
Per quanto retrograda, nessuna società, anche arcaica, tollera che uno molesti le bambine degli altri, sinceramente. Retrograda nel senso omertosa, a questo punto di vista, perché alla fine tutti preferiscono farsi i fatti propri e fingere che il problema non ci sia. Gianfranco da Genova.
Buongiorno Nicoletti. Allora, io sono un insegnante tuttora a Genova, ma parlo degli anni 80 a Milano, in un grandissimo istituto tecnico per il turismo, e praticamente accadeva questo, che un collega disprezzato e, diciamo, uomo che faceva soffrire la collega fidanzata, di uso comune con le ragazze di prima, quando si avvicinavano per interrogarle, lui le richiamava vicino alla cattedra, le cingeva, e poi con le più grandi usava dire, quando le studentesse dicevano: come è andata prof, a quelle a cui lui piaceva, no, sto parlando di persone che conosco, quindi lui diceva: normalmente dipende da come ti muovi, e molte se le portate a letto e così via. La preside non poteva fare nulla, cioè io rispondo da insegnante che conosco il mondo della scuola, quando si parlava di preside sceriffo, lo sceriffo è disarmato nella scuola italiana, il dirigente scolastico non ha poteri. La preside avvisava le ragazze di prima di informarsi di una cosa molto importante con quelle più grandi. Le più grandi dicevano: state attente, perché quel professore, quella persona lì fa così. Dopodiché, dopo entro, diciamo, la metà di ottobre la scuola veniva occupata. La delegazione di studentesse andava dalla dirigente, che allora si chiamava preside. La preside diceva: ecco, è successo ancora, io non posso far niente, ragazze. Arrivavano i genitori, eccetera, eccetera. E allora a questo punto si chiamavano gli ispettori. Gli ispettori arrivavano e sentivano le studentesse e sentivano lui. A questo punto loro però erano terrorizzate della materia di indirizzo, perché lui le minacciava, mica ci provava con 28 per ogni classe, erano 2-3, e a questo punto le minacciava che non avrebbero mai passato l'anno, eccetera. I genitori stessi a quel punto dicevano: dai, ci ha assicurato che non lo farà più. La dirigente preside di allora diceva agli ispettori: guardi che succede ogni anno. Gli ispettori dicevano: lui nega e loro negano, queste ragazze delle classi. Diciamo che se fosse successo non negli anni 80 ma negli anni 70, era accaduto al liceo Sesto Scientifico vicino al mio, che fosse accaduta una cosa del genere, 40 ragazze femministe dell'epoca l'avevano circondato, l'avevano massacrato di botte ed era finita lì. Diciamo che il dirigente, la scuola, non può fare nulla. Arriva un ispettore, ora io insegno in Liguria, gli ispettori in Liguria sono uno, e poi anche lui che cosa fa? Ascolta e basta. Se le persone poi
Io la ringrazio, Gianfranco. Lei mi conferma quella che era, diciamo, il mio sospetto quando ieri ho sentito per la prima volta il servizio di Livia Zancanelli. Dico, se questo accade ancora in un paese che si dice civilizzato, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Non voglio pensare che sia soltanto il professore del Valentini Maiorana l'unico in tutta Italia che si lascia andare a questo tipo di attenzioni tossiche nei confronti delle studentesse. Lei mi conferma che in realtà il sistema scolastico non ha strumenti di protezione, non c'è una sorta di comitato interno, un referente interno che proprio sulla molestia, come accade in molte università, esiste, diciamo, un organismo preposto proprio per essere di supporto qualora ci fossero, ma non ci dovrebbe essere, qualora ci fossero, diciamo, dei casi di molestia, per aiutare a denunciare. In un liceo mi rendo conto sono ancora più, diciamo, impossibilitate a farsi avanti le ragazze. Vede, a differenza della ragazza coraggiosa calabrese, le ragazze di cui parla lei, alla fine, una volta chiamate dall'ispettore, figurate che dovevano fare, stanno zitte e non dicevano nulla. Ci fermiamo, traffico, tra poco.
Ha cominciato ad accarezzarmi prima in testa e poi è sceso giù sotto la maglietta.
E dopo pochi secondi lui mi ha appoggiato la mano sulla spalla e mentre io leggevo lui ha spostato questa mano è arrivata sul mio collo, mi accarezzava sul collo, poi è passato sulla nuca, tra i capelli, poi scendeva un po' sulla schiena.
Ho cercato di allontanarmi. Lui a quel punto ha ritratto la mano, ma il minuto dopo, insomma, l'ha inserita ancora.
Non avevo idea di cosa stesse succedendo, c'erano dentro me tante cose contemporaneamente. Benché io mi spostassi effettivamente sulla sedia, lui non toglieva assolutamente la mano, quindi era a suo agio nella cosa che stava facendo.
Appena mi ritraevo lui magari tirava via la mano, ma due minuti dopo me la rimetteva.
Queste voci sono state naturalmente modificate per non essere riconoscibili, sono due ragazze, due studentesse universitarie dell'Università Alma Mater Bologna, il servizio di Fanpage 2020, che raccontano quello che avveniva con un professore. Ringrazio Gianmarco Ferronato, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e andiamo avanti con le testimonianze. Si sta verificando quello che a me era un mio triste sospetto. Avviene, è sempre avvenuto, avviene continuamente, avviene soprattutto perché nessuno, pur sapendo, pensa che questo sia un problema della scuola. Luciana, la provincia di Vicenza.
Buongiorno, vorrei parlare di un'esperienza con mia figlia, avvenuta circa 20 anni fa in un istituto superiore, precisamente ai magistrali di Vicenza. Il professore in questione non allungava le mani, non faceva avanzo, però era veramente misogino, a livello che una ragazza, finita l'interrogazione, gli chiedeva appunto com'era andata e lui rispondeva: se avessi parlato con l'altra bocca che hai saresti andata meglio, no? La cosa, adesso non racconto tutti gli epiteti, poi appunto da misogino.
Che cazzata da prete, proprio, veramente, quelle cose, perché con l'altra bocca che
allora,
hai. Io avrei domandato quale, me le descriva, sì, professore, perché va.
Le, La cosa di cui, su cui vorrei soffermarmi però è appunto la reazione, no, di chi sta intorno. Noi genitori siamo andati dal preside a dire che c'era qualcosa che non andava nelle lezioni di questo professore. E il preside ha detto, ma la prima che sento. Allora abbiamo sentito i genitori, riuniti i genitori in assemblea di classe, e i genitori hanno detto che era meglio lasciar perdere. E a quel punto cosa succede? Che mia figlia durante la ricreazione viene messa all'angolo, incantonata, dalle ragazze di quando faceva la prima. Dalle ragazze di quarta, no? E dicevano appunto che se avesse parlato era meglio che lei non parlava, perché poi i voti scendevano, no? Ce li mettevano anche loro.
C'era diciamo un'omertà anche da parte delle possibili vittime, in effetti. No, più ascolto le testimonianze, più ammiro il coraggio delle studentesse del liceo scientifico Valentini Maiorana in provincia di Cosenza, che hanno almeno fatto un casino a livello nazionale. Non so cosa potrà accadere poi a quel professore, ammesso che poi sia provato quello che faceva, però come vedete è un fenomeno che nella scuola esiste, e forse se dobbiamo fare passi avanti nella nostra civilizzazione bisognerà mettere in atto degli strumenti perché non accada più, perché ci sia qualcosa dentro la scuola, come c'è l'infermiere, il bidello, l'addetto alla manutenzione, qualcuno che si occupi proprio di raccogliere queste testimonianze, di verificarle e di farsi parte della denuncia da parte delle studentesse. Luca da Varese.
Buongiorno, anch'io vorrei portare testimonianza che pone l'accento sull'ignoranza, sulla mancanza di colpa da parte di una figura che invece dovrebbe essere determinante, che è quella dei genitori. Io e altri miei compagni di classe siamo stati particolarmente attenzionati da un professore che allungava le mani, che faceva dei commenti, eccetera. Tutti e tre parlavamo con i nostri genitori. Ricordo che mio provò a parlare con tutti gli altri genitori della classe, che siccome eravamo in terza media dissero che la loro principale paura era che non avremmo passato gli esami, e quindi furono la prima entità che provò a diluire, a sminuire quello che noi stiamo denunciando.
L'atteggiamento tipo, avete capito male, avete frainteso, ma no, un gesto di amicizia, una carezza, vi vedevo se i pantaloncini erano sgualciti, queste sono le cose di repertorio viene detto, perché pensi male, ma figurati, è un gioco, è un atteggiamento amichevole. Vedi, anche un caso, anche un professore che aveva le stesse, diciamo, gli stessi atteggiamenti molesti nei confronti dei ragazzi, viene sottostimato il fatto, lasciamo perdere, se no dopo finisce male. Ecco, per questo è grave, perché ha un'arma di ricatto terribile in mano, quello di compromettere poi l'esito scolastico di una persona. Ezio da Firenze.
Sì, Nicoletti, buongiorno. Parlo, mi sente?
Certo, sì.
Parlo di oltre 50 anni fa. Le interrogazioni avvenivano tassativamente in piedi al lato della cattedra. Dopo un'interrogazione il professore di diritto e di economia mandava a posto. Nel caso delle ragazze le guardava attentamente mentre camminavano, faceva dei gesti con le sopracciglia e poi metteva il voto. Nel caso dei maschi bruscamente mandava a posto, generalmente con un 4, un 5, quello che è, e niente di particolare rispetto a quello che succede oggi. Però, data, io ho fatto ragioneria più di 50 anni fa, questo professore, pur non molestando apertamente le ragazze, però tutti notavamo questo suo modo di fare, ecco.
Sì, che comunque si profilava sempre con un'attenzione non gradita, non vedo perché una ragazza per guadagnarsi un voto e fare la passerella davanti al professore che alza le sopracciglia. Grazie comunque. Elisabetta da Varese.
Sì, buongiorno. Beh, mi collego un attimo forse all'episodio raccontato poco fa. Il mio episodio risale alla mia maturità nell'87, quando era risaputo che c'era ancora la commissione esterna. Uno dei membri della commissione era molto attirato dalle scollature, dalle minigonne delle studentesse che dovevano affrontare l'esame.
Cioè era Rattuso, il professore Rattuso, come si dice,
sì,
per farsi capire.
Ecco, quindi c'erano le varie sezioni, quindi ogni sezione, ogni classe aveva il proprio membro interno, quindi che era stato scelto come professore rappresentativo. Quindi nella mia sezione noi avevamo la nostra mitica professoressa di matematica, che saputo questo fatto ci in pratica un po' ci minacciò, nel senso che ci disse alle ragazze che non avrebbe assolutamente tollerato che nessuna di noi si presentasse con una scollatura o con una minigonna, perché altrimenti lei non avrebbe mosso un dito per aiutarci durante l'esame. Questo per dire
dal suo
che
punto
comunque,
di vista,
ecco,
dal suo punto di vista vi consiglio di non compiacere il porcone, dice, non fate in modo che di compiacere questa sua attitudine alla molestia o al guardonismo delle allieve. Non so adesso come ve lo disse, ma dal suo punto di vista, non potendo fare altro, cioè almeno non compiacetelo, ecco, evitate di compiacerlo. Certo, è diciamo una riduzione a una tecnica di supporto. In realtà sarebbe bene che un professore che si sa che è un maiale non stesse nelle commissioni, anzi non stesse proprio nella scuola. Giacomo da Brescia.
Buongiorno.
Sì.
Posso raccontare rapidamente questa
vicenda? Sì, velocissimo, abbiamo due minuti.
Velocissimo. Brescia, pianura bresciana, scuola superiore, un bidello ultra cinquantenne porta nella palestra che lui aveva a disposizione una ragazzina di 14 anni appena compiuti per atti sessuali ripetuti, era un'abitudine, diciamo. Io lo vengo a scoprire per caso dagli studenti di questa cosa, ne parlo con gli insegnanti.
Cioè,
col
bidello aveva rapporti sessuali con una ragazzina minorenne di quella scuola e lo sapevano, nella scuola si sapeva.
Sì, ho scoperto che lo sapevano, nel senso che io l'ho saputo dagli studenti, gli unici scandalizzati nella scuola erano gli studenti. Io, come sento dagli studenti questa cosa, ne parlo col preside degli insegnanti, scopro che sapevano di questa frequentazione, ma ritenevano che non ci fosse problema, fossero amici. Ho sollevato la
questione. Una bambina di 14 anni, fossero amici.
Esatto,
un bidello di 50 anni.
Ritenevano che andassero insieme in questa palestra, magari locali.
Cioè, fossero fidanzati, diciamo, una coppia di fidanzati consensati.
Esatto.
Vabbè, uno può darsi tutte le spiegazioni che vuole. Se non vuol prendersi le responsabilità, certo, può anche dire era consapevole, era dentro la scuola poi. Vabbè. Come è andata a finire?
Come è andato a finire, il bidello tanto era innocente che ha patteggiato.
Ecco, c'è stata una denuncia poi. E chi l'ha denunciato?
L'ho denunciata io. Ma avevo tutti in collegio dei
lei
docenti.
È stato l'unico che ha avuto il coraggio. E com'è finita? Ha patteggiato?
Con l'ostilità di tutti. Addirittura docenti che si alzavano in collegio dei docenti dicendomi: a noi di questa cosa non ce ne frega niente. Altro docente, tu ce l'hai con il preside. Quindi patteggiamento, condanna penale quindi per il bidello. Il preside adesso dovrebbe pagare 120.000 euro, che è il risarcimento del danno che lo Stato ha dovuto dare alla studentessa a seguito del processo civile in cui ho testimoniato.
E lei come se la passa adesso? Una battuta.
Guardi, credo che l'omertà nelle scuole sia un problema. Credo che sia un problema.
Ci fermiamo qua, la ringrazio Giacomo. La sua storia suggella quella che era una mia impressione, che è stata confermata da questa trasmissione. Ognuno tragga le conclusioni che preferisce. A lunedì.